storia di Alba, nome di battaglia di Alfredo Balasso, un maestro e un partigiano, podcast di Sergio Giorato per il 25 aprile. Seconda parte del podcast dedicato a questa figura di giovane della resistenza padovana, dopo aver visto il nascere della formazione e i primi entusiasmi, volevamo mettere in evidenza come il giovane Balasso fosse sostenuto da motivazioni di forte idealità politica, che la sua scelta non fosse soltanto dettata dall'occasione, dall'entusiasmo, dalla voglia che molti giovani in quei giorni avevano di mettersi in gioco, di uscire dalle proprie case un po' per lo spirito di avventura, tutte quelle motivazioni di cui anche la letteratura ci mostra e si è occupata. L'impegno di Balasso era sostenuto da una idealità politica, immaginava un futuro in cui l'impegno, finita la guerra, sarebbe stato finalizzato alla realizzazione di uno Stato secondo giustizia. La sua adesione al Partito d'Azione quindi si integrava con la scelta della resistenza motivata, sostenuta da questi argomenti a cui facevo cenno. Le riunioni notturne, il giuramento di fedeltà alla disciplina della banda, cerimonie così suggestive come, dice Balasso, ai bei tempi del Risorgimento, le discussioni, lo scambio di idee, costituivano certamente l'aspetto romantico di questa attività, un'attività che però ben presto conobbe il pericolo. Infatti, se agli esordi l'attività della banda poteva dirsi posta in una area marginale nello scacchiere generale per la mancanza di obiettivi strategici significativi, ben diversa si fece la situazione dall'agosto del 1944, quando anche la zona dei Colli divenne una zona calda per i lavori di costruzione della linea fortificata sud-ovest dei Colli, appunto tra Este e Monselice, che richiamò forti contingenti di tedeschi insediatisi in tutti i paesi del circondario dei Colliuani. Da ottobre, inoltre, era iniziato il trasferimento della decima armata tedesca a Luvigliano con tutto l'apparato militare e i servizi di sicurezza, e anche i fascisti erano arrivati in forze nell'area, aprendo tre caserme, una a San Biagio, a Bresseo e a Fossona. L'azione dunque diventava sempre più pericolosa e difficile. Per questo il battaglione, o forse la sola squadra, si sciolse proprio nel novembre del 1944, quando, qualche giorno prima che il famoso proclama Alexander fosse divulgato, un proclama che in pratica rinviava l'azione degli alleati nella Valle Padana. L'occasione di questa crisi si deve addebitare in primis all'arresto di uno dei capi, Vittorio Marangon, avvenuto il 20 settembre del 1944. Marangon era vice comandante del secondo battaglione Audace della Brigata Garibaldi, come abbiamo detto, ed era stato chiamato in causa da alcuni caduti nelle mani dei tedeschi nella retata dei partigiani conservani, quell'area con cui Marangon e Balasso appunto avevano amicizia. Questo arresto, insieme ai gravi episodi di repressione sanguinaria attuati dai tedeschi nei Colli, convinse per prudenza il Balasso ad allontanarsi da Feriola. Alfredo trovò rifugio a Borso del Grappa, dove era cappellano il cugino Don Antonio Corsato. Questo sacerdote agiva da ponte con i partigiani della montagna del Grappa per fornire notizie, procacciare viveri, per l'assistenza religiosa, per incontri, colloqui. E dunque questo sacerdote fu disponibile ad ospitare il cugino braccato dai fascisti e dai tedeschi per diversi mesi. Questa crisi della formazione deriva da un concorrere di elementi che appartengono al contesto generale e che ci consentono di dare uno sguardo al clima di quell'inverno del 1944. L'inverno, appunto, del proclama Alexander, come abbiamo detto, un atto ancora di aperta discussione tra gli storici e che tanto sgomento provocò tra le fila della Resistenza. Questo proclama, rivolto agli aderenti alla resistenza italiana nel settentrione, richiedeva in sostanza la cessazione di ogni operazione organizzata su vasta scala e invitava ad attestarsi su posizioni difensive. Allo stesso tempo dichiarava sospesa ogni operazione militare per l'inverno 44-45. Era dunque una sorta di doccia fredda sugli entusiasmi di questi giovani. Ci sono poi le ragioni locali che sono rappresentate con chiarezza da Alfredo nella sua relazione sull'attività partigiana svolta nelle zone dei Colli Euganei dalla banda Gasparotto, fatta pervenire al Comitato di Liberazione Nazionale più tardi, subito dopo la conclusione della guerra. In questo testo egli svolge delle considerazioni di ampio spettro, evidenziando gli ostacoli che inibivano l'azione partigiana nell'area. Difficoltà che partono dalla scarsità dei mezzi e proseguono evidenziando l'inadeguatezza degli uomini, ritenuti inaffidabili ai compiti perché propensi alle chiacchiere, a comportamenti ispirati a leggerezza. Per constatare in sostanza come l'intera zona, probabilmente per atavica propensione all'ossequio verso le autorità costituite, risultasse refrattaria alla dotta partigiana. Se togliamo un'isola di forti tradizioni socialiste come quella di Abano Terme. Non ultimo, costituiva un elemento di forte disturbo la presenza in zona di un infiltrato pericoloso e poco gestibile come Mirko lo Slavo, probabilmente uno degli evasi dalla prigione di Chiesa Nuova quando dopo l'8 settembre questi prigionieri presero il largo e si rifugiarono nei dintorni. Sulla situazione dei colli e sulla crisi a cui facendo il balasso, viene in soccorso anche la testimonianza di Giuseppe Schiavon, patriarca del comunismo padovano, il quale si era rifugiato a Villa di Teolo in seguito ai bombardamenti dell'Arcella e aveva trovato rifugio con la moglie e la figlia in una legnaia ai piedi della salita per Teolo. È proprio Schiavon a dichiarare che nella zona agiva questo slavo, Petar Durkovic, noto in zona come Pietro lo Slavo, Mirko lo Slavo o comunque lo Slavo, e probabilmente un ex militare, come dicevamo, jugoslavo, fuggito dal campo di concentramento di Chiesa Nuova. Un uomo violento, lo descrive lo Schiavon, che ci preoccupava per quello che faceva nella zona di notte, ma che aveva un forte ascendente sui giovani volontari garibaldini, succubi di un uomo autoritario che sarà processato nel dopoguerra per i crimini commessi. Ecco, questo Mirko lo Slavo rappresenta l'altra faccia della resistenza, una faccia compromessa in qualche modo con la criminalità o comunque dedita anche alle rapine o all'omicidio. E dunque diciamo che terrorizzava anche la popolazione locale che andava per rubare e che esponeva al rischio di rappresaglie, cioè tutta quella resistenza o quella componente, meglio, della resistenza invisa a gran parte della popolazione in loco e anche nell'intero paese. Non che tutta la resistenza fosse di questa taglia, ma c'era all'interno di questa di queste formazioni anche la presenza di questi personaggi o di questo tipo di azioni, meno nobili e meno, diciamo, in linea con l'idealità. Finisce qui la seconda parte della storia di Alba, un maestro e un partigiano, e dunque, se avete trovato interesse, vi do appuntamento all'ultimo episodio di questa vicenda dedicata alla Resistenza per il 25 aprile.